Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Ci siamo quasi. Tutti si sono levati il cappello. Si recita una preghiera. Adesso è tutto pronto. Tra poco l'ultimo rivetto sarà conficcato. Vi avviserò con tre punti quando succederà.
Con questo messaggio, alle 12.37 del 10 maggio 1869, l'operatore del telegrafo Watson Schilling, da Promontory Point, presso Ogden, nello Utah, comunicò il completamento della prima ferrovia transcontinentale attraverso gli Stati Uniti. L'impresa fu realizzata da tre compagnie private, Western Pacific, Central Pacific e Union Pacific, con il generoso sostegno del governo. Lavorarono in contemporanea nelle diverse regioni del paese per prolungare le già esistenti ferrovie della costa est sino al Pacifico, attraversando le immense distese del Far West. 3.000 chilometri di binari posati, con punte di 16 chilometri al giorno. La costruzione proseguì velocemente da Omaha verso occidente, seguendo le piste dei pionieri, superando le montagne rocciose per poi scendere nel bacino del Gran Lago Salato. Il viaggio dalla costa atlantica al Pacifico sino a quel momento richiedeva da 4 a 6 mesi con i pesanti e scomodi Conestoga, i carri dei pionieri, e spesso le merci dirette all'ovest venivano trasportate per nave, circumnavigando l'America meridionale e Capo Horn. Ora invece si poteva salire su un treno alla stazione di New York e, dopo 7 giorni e 6 notti di viaggio via Chicago e Omaha, scendere nel centro di Sacramento o San Francisco. Il biglietto costava solo $65, circa $1200 di oggi. Il significato della nuova opera era ancora più ampio. La creazione della linea ferroviaria attraverso l'intero continente rivoluzionò la politica e l'economia degli Stati Uniti, con una decisiva apertura verso ovest. Professor Andrea Giuntini, Università di Modena e Reggio Emilia. Il 1869 è un anno rivoluzionario nel campo dei trasporti e delle comunicazioni.
Non c'è dubbio, è un anno spartiacque. Diciamo, sono anni spartiacque. Se mettiamo insieme tre episodi infrastrutturali a livello globale, 1866 viene esteso il cavo sottomarino telegrafico fra Stati Uniti ed Europa. 1869 viene aperto il canale di Suez nel novembre e nello stesso anno si inaugura la grande ferrovia transamericana. Dunque un momento cardine che effettivamente viene considerato tale anche dagli studiosi della globalizzazione, che non è un caso, che affermano che si possa parlare da questo momento in poi di una prima globalizzazione, cioè di una grande integrazione economica e non soltanto del mondo, che trova effettivamente nelle infrastrutture un trampolino di lancio formidabile.
Ricordiamo tra l'altro che il cavo del telegrafo da questo momento corre proprio di fianco ai binari della prima ferrovia transcontinentale. Quali difficoltà tecniche si opponevano alla costruzione di una ferrovia attraverso tutto il continente americano e quali strumenti erano disponibili per superarle? Le sto chiedendo, insomma, fu una grande impresa?
Fu sicuramente una grande impresa. Intendiamoci, nel 1869 c'erano già esempi di ferrovie nel mondo riuscite a passare attraverso le montagne, ad alzarsi fino a vette impensabili soltanto qualche anno prima. Resta il fatto che le ferrovie nelle grandi estensioni dovevano superare difficoltà naturali di qualsiasi tipo. E non solo, ma poi nella costruzione della grande linea ferroviaria americana molto si fa a mano, insomma molto si fa di piccone e di pala, e dunque il contributo umano alla costruzione della ferrovia da questo punto di vista risulta ancora più importante.
Era insomma un lavoro rischioso, duro e sottopagato, ma chi costruì concretamente la ferrovia?
Ma da una parte le grandi imprese, la Central Pacific, la Union Pacific, fra i primi esempi proprio di grande impresa americana che poi farà scuola e che andrà ben oltre i confini americani. E da quell'altra naturalmente i lavoratori, molti dei quali rimarranno sul campo, molti dei quali frutto di quella emigrazione verso gli Stati Uniti che già in questi anni aveva cominciato a prendere corpo. Pensiamo ai famosi coolies cinesi, per esempio, ma c'erano anche gli irlandesi, c'erano anche i polacchi, c'erano anche gli italiani. Tante nazionalità, tanti lavoratori semplici partecipano, contribuiscono e alla fine si rendono protagonisti di questa grande vicenda.
Come lei ha ricordato, tre compagnie si dividevano il lavoro, ma certo alla Central Pacific fu affidato il tratto più impegnativo attraverso le montagne della Sierra Nevada.
Non c'è dubbio che dal punto di vista orografico le difficoltà erano altro, ma intendiamoci, le compagnie in realtà si contendevano i tratti perché gli incentivi governativi erano tanti, dunque sì, si andava verso delle grandi difficoltà e bisognava sia lavorare di piccone ma sì anche progettare delle linee ferroviarie che riuscissero a superare questi particolari punti degli Stati Uniti che opponevano difficoltà proprio orografiche, naturali, ma dall'altra parte c'era anche l'incentivo, dunque era un rischio che le compagnie ferroviarie correvano volentieri, insomma volevano mettersi alla prova perché sapevano poi che il premio sarebbe stato sicuramente di livello.
Oggi noi abbiamo diversi tracciati che collegano la costa est con la costa ovest. In quel momento però bisognava scegliere un percorso e la scelta del percorso fu molto sofferta e travagliata. Il tracciato meridionale al confine col Messico sembrava il più favorevole, il più facile, eppure si scelse la via centrale attraverso le montagne. Come mai?
Sì, fu una scelta molto sofferta e molto travagliata effettivamente, ma non soltanto per questi motivi fisici che abbiamo messo in luce, ma anche per le inevitabili negoziazioni politiche. Ogni Stato, ogni città voleva che si passasse dalla propria parte, perché si capiva, e questo un po' è lo spirito dell'Ottocento ferroviario che valeva ancora di più in un paese enorme come negli Stati Uniti, si capiva che essere collegati alla ferrovia ed essere sul tragitto di una grande ferrovia come quella significava garanzia di crescita, significava garanzia di ricchezza, significava entrare in quella grande rete che gli Stati Uniti stavano costituendo in quegli anni.
Professor Bruno Cartosio, Università di Bergamo, i progetti e le esplorazioni per ricercare il miglior tracciato della prima ferrovia transcontinentale cominciarono molto presto, già negli anni 30 e 40 dell'Ottocento. Furono anche un'occasione per conoscere meglio il West?
Assolutamente, cominciarono in realtà prima con riferimento alle strade, cioè si trattò di individuare strade per facilitare l'espansione dei coloni, ma c'erano degli ostacoli, cioè c'erano ancora la presenza della ex colonia spagnola diventata Messico, stato indipendente, e le questioni non ancora risolte dei confini con il Canada, e quindi l'attrattiva verso l'ovest e verso il Pacifico è sempre stata fortissima, il desiderio di espansione è sempre stato fortissimo, ma era grosso modo limitato da queste presenze ingombranti. I problemi si cominciò a risolverli soltanto dopo che il Messico fu sconfitto e i confini col Canada vennero definiti alla fine degli anni 1840, e quindi gli anni 50, gli ultimi 10 prima della guerra civile, furono gli anni decisivi proprio rispetto alla individuazione delle rotte, dei percorsi da attuare.
Quindi si pensava alla ferrovia già prima della guerra civile, e la guerra civile impose una pausa temporanea.
Assolutamente, perché si vide che i collegamenti via terra e in parte fluviali, per esempio lungo il Missouri, erano possibili, e i rapporti con le popolazioni indiane si potevano anche gestire o pacificamente o con la guerra. Però erano estremamente lenti. Una delle parole d'ordine degli espansionisti era che non si poteva impiegare più tempo dal Mississippi al Pacifico che dalle coste dell'Asia alla costa americana, e quindi bisognava accelerare gli spostamenti, e quindi si puntò decisamente alla ferrovia.
Parliamo di punti cardinali. Proprio mentre si conclude la guerra sanguinosa tra nord e sud, abbiamo questa decisiva apertura a ovest. È un momento di svolta, forse il momento di svolta nella storia americana, come un nuovo orientamento del futuro?
Sì, è un momento decisivo, perché nel momento in cui si punta alla ferrovia non è più l'iniziativa individuale o di piccolo gruppo, cioè le carovane dei coloni, tanto per intenderci, oppure le carovane dei mormoni, ma è un fatto che coinvolge in questo caso direttamente le grandi forze economiche, cioè puntare alla ferrovia vuol dire puntare a quella che intorno alla metà dell'Ottocento è la prima grande struttura industriale capitalistica degli Stati Uniti, la più avanzata da tutti i possibili punti di vista.
Ai pellerossi americani, con precedenti trattati, era stato garantito il possesso della maggior parte degli attuali Kansas e Nebraska, fino a che l'erba continuerà a crescere e l'acqua a scorrere. La costruzione della ferrovia transcontinentale aggrava la condizione dei nativi?
Ah, la aggrava in modo altrettanto decisivo di tutto quello che abbiamo detto finora, cioè per i nativi americani è un disastro. È un disastro anche, in modo diciamo così, indiretto, per il fatto che costruire la ferrovia ha portato al letterale sterminio dei milioni di bisonti che erano presenti e popolavano praticamente tutte le zone pianeggianti tra il Mississippi e le Montagne Rocciose. Quando dico milioni, voglio dire che all'inizio dell'Ottocento erano circa 30 milioni. Alla fine dell'Ottocento i capi di bisonti esistenti sul territorio nazionale statunitense saranno 500, non 500.000, 500. Questo per dare la dimensione dello sterminio. Allora, lo sterminio dei bisonti vuol dire togliere la principale fonte di sostentamento di tutte le popolazioni delle pianure, quelle che siamo abituati a conoscere, i Cheyenne, i Sioux e così via. E quindi le due cose vanno insieme. Per i nativi americani c'è quello che uno storico del West ha precisato, cioè dei circa 300 trattati firmati tra gli Stati Uniti e le diverse popolazioni americane, non uno è stato rispettato dagli Stati Uniti. E quindi per loro è una serie di promesse, di impegni che però Washington non rispetta mai.
Ma questi bufali venivano uccisi per nutrire il personale che costruiva le ferrovie o anche per togliere una risorsa, un nutrimento agli indiani?
Per tutte queste ragioni, sia per dar da mangiare a chi costruiva la ferrovia, sia per togliere il mangiare agli indiani, ai nativi, sia per procurarsi le pelli che venivano poi, gli indiani, i nativi li usavano per coprirsi e così via, ma che venivano poi trasportate a est e lì conciate, lavorate e diventavano essenzialmente le cinghie di trasmissione degli impianti tessili industriali. Però le pelli erano l'altra grande attrattiva del bisonte.
C'è un legame tra la costruzione della ferrovia transcontinentale e la chiusura degli indiani nelle riserve?
Ah sì, assolutamente, perché così come i bisonti che vagavano liberi e irrispettosi di ogni regola per le grandi pianure, anche gli indiani si muovevano liberamente su questi vasti territori, in parte prima che arrivasse la ferrovia e in parte anche dopo che quei territori gli furono riconosciuti come loro dal governo degli Stati Uniti. Ma una volta che questi territori si verificò che erano troppo ampi, tra virgolette, rispetto alle necessità espansive della popolazione bianca, delle città, delle ferrovie, si intensificò il processo della chiusura dei nativi nelle riserve, cioè nella loro costrizione entro confini il più possibile ristretti e che potessero essere evitati, aggirati o che non fossero interessanti per l'espansione delle ferrovie, delle attività minerarie e dell'allevamento di bovini e ovini.
Nel suo ultimo libro, Verso Ovest, Storia e mitologia del Far West, lei sostiene che il mito fondativo degli Stati Uniti, quindi il mito del Far West, esportato poi in tutto il mondo attraverso i fumetti o i film western, ha coperto una realtà segnata da crimini, sfruttamento e imperialismo.
In realtà si tende a dimenticare, uno, appunto, lo sterminio dei bisonti e l'altrettanto sterminio, anche se meno necessariamente violento o sempre violento, degli indiani. Alla fine dell'Ottocento le popolazioni indiane arrivavano a 240.000 ed era stato un grave depauperamento della loro presenza tra l'inizio dell'Ottocento e la fine dell'Ottocento. L'altra cosa è il disastro di molte aree naturali e quel disprezzo nei confronti della natura e lo sfruttamento violento delle sue risorse che portò poi l'altra faccia della medaglia, naturalmente dagli anni 70 in avanti, portò poi alla nascita dell'ambientalismo, del conservazionismo e alla creazione dei parchi nazionali. Il primo in assoluto a livello mondiale fu quello di Yellowstone, diventato ovviamente poi molto famoso dal punto di vista turistico nel Novecento. Cioè c'è un grande e violento sfruttamento delle risorse naturali, un disprezzo per le popolazioni native e un disprezzo nei confronti della natura in quanto tale, rappresentata prima dallo sterminio dei castori nei primi decenni dell'Ottocento e poi lo sterminio dei bisonti negli anni fino al 70 e l'inizio degli 80. E poi naturalmente c'è tutta la mitologia delle pistole, dei fucili e degli scontri con gli indiani. Questo è l'unico aspetto su cui la mitologia ha esagerato, perché in realtà, tutto sommato, la violenza nelle metropoli era molto probabilmente, anzi sicuramente, superiore alla violenza del West.
Gli Stati Uniti, gli storici statunitensi e anche il più vasto pubblico, secondo lei, hanno fatto un'autocritica?
Sì, sì, nel corso del Novecento, una volta che è entrata in crisi la mitologia della frontiera, dell'espansione, del cowboy, della conquista del West, una volta che questa è entrata in crisi grosso modo intorno alla metà del Novecento, tutta la storiografia è stata una storiografia, si dice, revisionista, nel senso che ha trattato da una parte gli aspetti propriamente storici e dall'altra parte il rapporto tra questi aspetti propriamente storici e tutta quell'altra produzione che possiamo definire mitologia.
Al termine di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, vi ricordiamo che potete come sempre ascoltarci anche in podcast e sul nostro sito. Ecco alcune proposte di lettura. Il nostro ospite, Bruno Cartosio, ha da poco pubblicato Verso Ovest, storia e mitologia del Far West, Feltrinelli. Una lettura fondamentale, facilmente reperibile anche in rete, resta Frederick Jackson Turner, Il significato della frontiera nella storia americana, 1893. Almeno due film importanti hanno raccontato la straordinaria epopea della ferrovia transcontinentale americana. Il primo è un film muto del 1924, Il cavallo d'acciaio, di John Ford, maestro del genere western. Altrettanto popolare fu La via dei giganti, di Cecil DeMille, 1939. La serie TV Hell on Wheels, L'inferno su ruote, ha raccontato la vita nelle città mobili che si spostavano al seguito del cantiere ferroviario. E la grande ferrovia transcontinentale è anche lo sfondo di C'era una volta il West, 1968, di Sergio Leone. La prima scena racconta proprio l'arrivo del treno e un duello.
Frank? Frank non è venuto. C'è un cavallo per me? Ehi ragazzi, è vero. Ci siamo proprio dimenticati un cavallo. Ce ne sono due di troppo.